chiedo a tutti un sacrificio preavvento. Per questa ragione si è un attimino discusso con Don Vittorino e insomma la prospettiva è questa, di questa sera terminare una sezione importante, che è la sezione cosiddetta delle trombe, e poi in un secondo momento, molto probabilmente l'anno prossimo, di fare la seconda parte dell'Apocalisse, cioè praticamente la fine del capitolo 11 e poi da 12 fino a 22. Allora, questo significa che questa sera dobbiamo prendere in considerazione ben 4 capitoli. Allora è un po' lunga, chiaramente, io cercherò di essere un po' sintetico, però neanche troppo, nel senso che altrimenti non si capisce. E in questo modo, almeno fin qui, fino al capitolo 11, abbiamo letto interamente il testo e con qualche insomma semplice chiave di lettura credo che un attimino è un po' più chiaro rispetto a prima, cioè se uno di stasera dice so qualcosa in più dall'Apocalisse dopo che ho partecipato a questi incontri. Allora, questa sera leggiamo da 8:2 fino a 11:14. Prego.
E vidi i 7 angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono date 7 trombe. Poi venne un altro angelo e si fermò presso l'altare, reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse, insieme alle preghiere di tutti i santi, sull'altare d'oro posto davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme alle preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. I 7 angeli, che avevano le 7 trombe, si accinsero a suonarle. Il primo suonò la tromba. Grandine e fuoco, mescolati a sangue, scrosciarono sulla terra. Un terzo della terra andò bruciato, un terzo degli alberi andò bruciato, e ogni erba verde andò bruciata. Il secondo angelo suonò la tromba. Qualcosa come una grande montagna, tutta infuocata, fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì, e un terzo delle navi andrò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba. Cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si chiama Assenzio. Un terzo delle acque si mutò in Assenzio, e molti uomini morirono a causa di quelle acque, che erano diventate amare. Il quarto angelo suonò la tromba. Un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito, e così si oscurò un terzo degli astri. Il giorno perse un terzo della sua luce, e la notte ugualmente. E vidi e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo e che gridava a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra, al suono degli ultimi squilli di tromba che i 3 angeli stanno per suonare. Il quinto angelo suonò la tromba. Vidi un astro caduto dal cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e dal pozzo salì un fumo, come il fumo di una grande fornace, e oscurò il sole e l'atmosfera. Dal fumo uscirono cavallette, che si sparsero sulla terra, e fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra. E fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né gli arbusti, né gli alberi, ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. E fu concesso loro non di ucciderli, ma di tormentarli per 5 mesi, e il loro tormento è come il tormento provocato dallo scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano corone che sembravano d'oro, e il loro aspetto era come quello degli uomini. Avevano capelli come capelli di donne, e i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il torace simile a corazze di ferro, e il rombo delle loro ali era come il rombo di carri trainati da molti cavalli lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni e aculei. Nelle loro code c'era il potere di far soffrire gli uomini per 5 mesi. Il loro re era l'angelo dell'abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco sterminatore. Il primo guai è passato. Dopo queste cose, ecco, vengono ancora 2 guai. Il sesto angelo suonò la tromba. Udì una voce dai lati dell'altare, d'oro che si trova davanti a Dio, dinanzi a Dio. Diceva al sesto angelo, che aveva la tromba, libera i 4 angeli incatenati sul grande fiume Eufrate. Furono liberati i 4 angeli, pronti per l'ora, il giorno, il mese e l'anno, al fine di sterminare 1/3 dell'umanità. Il numero delle truppe di cavalleria era 200 milioni, ne intesi il numero. E così vidi nella visione i cavalli e i loro cavalieri. Questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano come teste di leoni, e dalla loro bocca uscivano fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flagello, dal fuoco, dal fumo e dallo zolfo che uscivano dalla loro bocca, fu ucciso 1/3 dell'umanità. La potenza dei cavalli, infatti, sta nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code sono simili a serpenti, hanno teste e con esse fanno del male. Il resto dell'umanità, che non fu uccisa a causa di questi flagelli, non si convertì dalle opere delle sue mani. Non cessò di prestare culto ai demoni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. E non si convertì dagli omicidi, né dalle stregonerie, né dalla prostituzione, né dalle ruberie. E vidi un altro angelo, possente, discendere dal cielo avvolto in una nube. L'arcobaleno era sul suo capo, e il suo volto era come il sole, e le sue gambe come colonne di fuoco. Nella mano teneva un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e il sinistro sulla terra, gridò a gran voce come leone che ruggisce. E quando ebbe gridato, i 7 tuoni fecero udire la loro voce. Dopo che i 7 tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero pronto a scrivere, quando udì una voce dal cielo che diceva «Metti sotto sigillo quelli che hanno detto i 7 tuoni e non scriverlo». Allora l'angelo, che avevo visto con 1 piede sul mare e 1 piede sulla terra, alzò la destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo, terra, mare e quanto in essi, «Non vi sarà più tempo, nei giorni in cui il 7° angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, allora si compirà il mistero di Dio, come egli aveva annunciato ai suoi servi, i profeti». Poi, la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. «Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra». Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, «Prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele». Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentii dolce come il miele, ma come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto, alzati e misura il tempio di Dio e l'altare e il numero di quelli che in esso stanno adorando. Ma l'atrio, che è fuori dal tempio, lascialo da parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ma farò in modo che i miei 2 testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 1260 giorni. Questi sono i 2 olivi e i 2 candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di fare loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli, tutte le volte che lo vorranno. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore fu crocifisso. Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedono i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permettono che i loro cadaveri vengano deposti in un sepolcro. Gli abitanti della terra fanno festa su di loro, si rallegrano e si scambiano doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo un soffio di vita che veniva da Dio entrò in essi e si alzarono in piedi con grande terrore di quelli che stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo che diceva loro: «Salite quassù!» e salirono al cielo in una nube, mentre i loro nemici li guardavano. In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare 1/10 della città. Perirono in quel terremoto 7.000 persone. I superstiti, presi dal terrore, davano gloria al Dio del cielo. Il secondo guai è passato ed ecco, viene subito il terzo guai.
Dopo le 7 lettere, capitoli 2 e 3, e i 7 sigilli, 6 fino a 8, 1, v'è un altro settenario. E questo settenario è il settenario delle trombe. Abbiamo ascoltato per intero, da 8, 2 fino a 11, 14. Ora, il settimo sigillo, abbiamo ascoltato giovedì scorso, apre il settenario delle trombe. Le trombe sono per eccellenza uno strumento che annuncia, che proclama, era lo shofar ebraico, cioè il corno che attirava l'attenzione, che annunciava, che proclamava una festa. E qui le trombe annunciano la venuta di Dio, la sua manifestazione, il suo intervento nella storia umana. Ora, come i primi 4 sigilli erano aperti in veloce progressione, capitolo sesto, ed erano associati a 4 cavalli di 4 colori diversi, così lo squillo delle prime 4 trombe, capitolo 8 da 7 fino a 12, anche qui sono in continuo. Vedete che c'è il primo suono, il secondo angelo suonò, e poi il terzo e poi il quarto. Con la 5ª tromba la narrazione si fa più distesa, mentre la settima tromba ingloberà tutta la sezione seguente. Per cui capite che l'Apocalisse è costruita così: il settimo sigillo comprende le 7 trombe, la settima tromba comprende le 7 coppe e poi tutto quello che seguirà, ma questo lo vedremo appunto un altro anno. Ora, torniamo un attimo al settimo sigillo, 8.1, e abbiamo visto che il versetto diceva: quando l'agnello aprì il settimo sigillo si fece grande silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Ora, nel momento in cui c'è questo silenzio, che cosa si mette in risalto? La preghiera dei santi, e cioè, abbracciando lo sviluppo del settenario delle trombe, che appunto abbraccia poi il settenario delle coppe, esso comprende tutto il resto del libro. Quindi il settimo sigillo ha in sé le 7 trombe e poi l'ultima tromba in sé le coppe e tutto il resto che verrà narrato. E risalta questa preghiera dei santi, questo raccoglimento quasi liturgico che deve circondarla, cioè si è in attesa di una manifestazione, di una rivelazione del Signore. Ebbene, in questo contesto di silenzio, di attesa, sono presentati 7 angeli che suonano le 7 trombe, e ogni tromba, ogni squillo, corrisponde una differente scena simbolica. Allora, potremmo dire che in queste scene che abbiamo ascoltato, inquietanti, perché si parla di terremoti, si parla di fuoco che scende dal cielo, di distruzione e così via, attraverso le immagini tipiche dell'Apocalisse, in fondo si ritorna su quanto è già stato detto, in una prospettiva però differente, cioè detto in altro modo, sinteticamente. Qui si presenta la storia nelle sue contraddizioni, nei suoi dolori, nelle sue fatiche. Però questa storia, si dice chiaramente nell'Apocalisse, è dominata da Dio. E il fatto che Dio la tiene in pugno mostra che il suo punto d'arrivo, il suo fine, il suo scopo, non è la dissoluzione, non è il caos, ma al contrario è la vittoria del risorto. Ora, l'Apocalisse qui utilizza un linguaggio che fortemente sente, come vedremo fra un attimo, l'idea e le immagini tipiche di quella tradizione, la tradizione enochica, cioè legata a un libro che gli etiopi ritengono ispirato, l'hanno nella loro Bibbia, che per noi è un libro apocrifo, che è il primo libro di Enoch. E partendo da quelle immagini lì sviluppate, che qui appunto vengono riprese nel libro di Enoch, si mostra un continuo confronto fra il bene e il male, fra la potenza del male, del demonio, e la forza di Dio. Ma con una differenza fondamentale. La differenza fondamentale è che qui si mostra come il bene ha già vinto, come la forza del bene ha già trionfato, concretamente nel mistero pasquale, nella resurrezione di Gesù. E allora ecco che si guarda la storia come a un luogo in cui c'è ancora un confronto, dove c'è ancora uno scontro fra il bene e il male, ma la prospettiva è una prospettiva di speranza, una prospettiva positiva. Ma vediamolo adesso nella sua narrazione, passo passo. Anzitutto, dopo questa introduzione, cioè dopo il settimo sigillo, ecco che si introduce la liturgia angelica, 8 da 2 fino a 6, e concretamente ricordando la struttura delle sette trombe. Le prime quattro, raccolte nel capitolo 8, da 7 a 12, rappresentano un'unità molto, molto forte che poi ricorda anche tre guai, i guai cantati dall'aquila che poi vengono chiaramente specificati. Quindi prima cosa le prime quattro trombe, poi abbiamo la quinta tromba che riprende e sviluppa le prime quattro, 9 da 1 a 12, poi abbiamo la sesta tromba, 9 da 13 fino a 11-14. Allora, vedete, le prime quattro velocemente, la quinta è più distesa, la sesta è molto molto più distesa. Il vertice sarà la settima tromba, 11 da 15 a 19, ma questa non l'abbiamo letta volutamente, perché la riprenderemo a suo tempo agganciandoci a questa visione e introducendo il grande segno del capitolo 12, il segno della donna, ma appunto un altro anno. Ora, questa sezione totalmente è dominata da due versetti che ne dicono l'apertura e la chiusura. 8:5, in cui si dice: l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. Dall'altra parte, se noi andiamo a 11:19, è la conclusione della settima tromba, vedete che il versetto è molto simile. Allora si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. I segni sono molto simili, quasi a dire si apre e si chiude una visione prima della visione della donna e del drago. Allora, ancora una volta siamo di fronte a una serie di visioni simboliche che ricordano attraverso il simbolo appunto del tuono, della voce, del fulmine, del terremoto, ricordano la rivelazione di Dio, le teofanie. Se voi andate a leggere Esodo 18:19, vedete che ci sono esattamente gli stessi segni. I tuoni, i fulmini, la voce, il terremoto accompagnano la presenza di Dio sul monte Sinai. La potenza di Dio fa tremare la terra e si esprime così attraverso queste manifestazioni, diciamo meteorologiche, che dicono quasi il timore della terra di fronte a Dio. Allora, questo settenario è quindi totalmente legato a questa relazione fra cielo e terra, e notate che c'è un salire ma anche un cadere, cioè si passa dal cielo alla terra. Quindi dinamiche in cui ci sono angeli che salgono, angeli che cadono, che scendono, e poi tutta una serie di elementi che ricorda esattamente tutto questo, cioè il cadere, il salire e il cadere di realtà che segnano la terra, segnano la creazione attraverso dei disastri. Allora, veniamo finalmente al testo, riprendendolo, e anzitutto vedete come qui c'è una cornice. Versetto 2: vidi sette angeli che stanno davanti a Dio, e a loro furono date sette trombe. Ripetuta praticamente poi al versetto 6, i sette angeli che avevano sette trombe si accinsero a suonarle. All'interno di questa cornice, di questa intelaiatura, certamente importante, abbiamo una scena in cui appunto ci sono concretamente questa offerta, cioè un'offerta sull'altare. Allora, chi sono questi angeli? Sono angeli della presenza, ovvero sia figure create ma non umane, vicine a Dio. La scrittura, sapete, offre tre nomi: Gabriele, Raffaele e Michele. Gabriele se ne parla, ad esempio, nel Vangelo di Luca, Raffaele nel libro di Tobia, Michele nel libro di Ezechiele e così via, anche nell'Apocalisse. Ma la tradizione ebraica conosce altri quattro nomi: Uriele, Raguele, Zerachiele e Remiele. Sono i nomi, tutti Ele, evidentemente El significa Dio, sono i nomi dei cosiddetti sette arcangeli, così come la tradizione cristiana li ha soprannominati. Chi sono questi? Sono esseri celesti creati che partecipano, che costituiscono la corte celeste. Dio era pensato come un re sul trono, intorno c'era la corte, quindi i ministri, e gli angeli erano esattamente i ministri. Questi angeli, che stanno alla presenza di Dio, si chiamano appunto angeli della presenza, svolgono il ruolo di mediatori fra Dio e il mondo. Cioè, questi angeli sono annunciatori, sono gli operatori, nel senso proprio di ambasciatori, di portatori di messaggi, sono anche gli operatori dei legami fra Dio e la storia. Ora, capisco che questo discorso per noi sembra essere un po' strano, ma di fatto potremmo dire il cielo creato da Dio comprende, diciamo, molte creature spirituali di cui noi sappiamo ben poco e che costituiscono una parte della creazione, stando alla rivelazione. Gli angeli se ne parla, direi, in continuazione nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, davvero. E queste realtà sono davvero un legame, l'angelo esprime un legame proporzionato con l'umanità. Perché? Perché da una parte ricorda l'assoluta trascendenza della signoria di Dio, quindi Dio in certo senso non si sporca, non entra in certo senso nella storia, ma manda il suo messaggero che ricorda l'assoluta trascendenza di Dio. Ma d'altra parte questa trascendenza è destinata all'umanità, si rivela all'umanità, si fa conoscere all'umanità. Quindi capite che stanno in mezzo, parlano agli uomini ma parlano di Dio, portano un annuncio di Dio, comunicano qualcosa che viene da Dio. E quindi sono in mezzo fra Dio e gli uomini. Allora, questi sono gli angeli della presenza di cui qui si parla. E all'interno di questa cornice, versetti 2 e versetto 6, abbiamo i versetti 3 e 5, in cui si descrive una celebrazione liturgica affine al rito dell'offerta dell'incenso che avveniva nel Tempio di Gerusalemme. Quindi sull'altare dei profumi si faceva un'offerta, si metteva l'incenso sul carbone che bruciava e il fumo, il profumo saliva appunto come qualcosa gradito a Dio. Ora, questa scena ricorda esattamente questo, non tanto il culto giudaico, ma appunto la preghiera dei santi, e cioè sembra indicare il corrispettivo legato però appunto a questa preghiera dei santi. e cioè la preghiera che sale dalla terra, dagli uomini, dai cristiani, giunge fino a Dio. E notate come l'immagine è quella del fuoco, che in certo senso esprime una risposta del cielo alla preghiera, che qui si, come dire, precisa in due modi: giudizio da una parte e punizione, ma anche salvezza e dono dello Spirito. Cioè, di fronte a qualcosa che sale al cielo, Dio risponde, e risponde anzitutto salvando, ma insieme anche punendo, giudicando. E quindi potremmo dire questo rito iniziale vuole indicare l'intenzione è proprio quella di mostrare l'intervento di Dio nella storia degli uomini. Che cosa rappresenta l'incenso? Appunto, le preghiere dei santi. Le preghiere dei santi che salgono a Dio, che sono arricchite dalla mediazione angelica, e tutta questa storia che sale a Dio provoca una risposta di Dio. A questo punto ecco allora che l'Apocalisse passa a parlare delle trombe. E ripeto, questo è un immaginario, un modo di parlare, che esprime la situazione umana, la situazione della storia umana. Da una parte abbiamo la preghiera dei santi che sale a Dio, dall'altra parte abbiamo una specie di fotografia della vicenda umana nelle sue contraddizioni. Allora, gli squilli, appunto, gli squilli introducono vari interventi. Qui permettetemi una piccola battuta, ho già detto qualcosa ma riprendo, che è questa. E cioè, il linguaggio che qui viene usato riprende molto il libro di Enoch. Il libro di Enoch è una tradizione che noi conosciamo, oggi per noi è un libro apocrifo, dove si insiste moltissimo su un'idea, e cioè sul fatto che ci sono stati alcuni angeli che hanno peccato. E questi angeli che si sono ribellati a Dio hanno trasmesso agli uomini il loro peccato. Allora, capite che questo, se voi ci pensate, è un po' diverso da quello che racconta la Bibbia, perché la Genesi racconta che il peccato è di all'uomo, di Adamo. Qui invece si dice che il peccato è degli angeli. E questo peccato angelico poi viene trasmesso appunto al mondo creato, si riflette nel mondo creato. Ora, adesso non sto, insomma, entrare in questo libro che è complesso, anche interessante, ma ha una visione certamente differente da quella biblica, anche se era molto diffuso allora, insomma, nell'antichità. E l'idea di questo libro è indubbiamente quella di una visione molto deterministica della realtà, cioè succede qualcosa che è stato programmato, tutto deve svolgersi secondo un progetto ben preciso, e è anche molto dualista, quindi da una parte appunto il mondo celeste, dall'altra parte il mondo terrestre, primo dualismo, e poi c'è un tempo diciamo tragico della storia e un futuro di speranza, secondo dualismo, il presente e il futuro, ma insieme anche c'è una conoscenza di Dio che viene data attraverso una rivelazione a un veggente, il quale ha messo a conoscere una serie di cose. Ora, diciamo pure che nel giudaismo dell'epoca era diffusa questa dottrina teologica che noi conosciamo dal libro di Enoch, e l'idea era proprio questa, che la corruzione del mondo, cioè, capite, un modo per spiegare l'origine del male, da dove viene il male? La risposta era questa: viene dal fatto che alcuni angeli si sono ribellati, sono caduti, hanno realizzato qualcosa di negativo e questo ha contaminato gli uomini. E chi porrà fine a questa situazione? Un intervento deciso di Dio. Ora, voi capite che in questa ottica, adesso l'ho detta proprio un po' semplicemente, un po' troppo velocemente, in questa ottica la libertà dell'uomo è molto sacrificata. Dove va la libertà dell'uomo? Se tutto è legato al peccato degli angeli, se ci sarà un intervento di Dio che spazzerà via questo male? Sembra che gli uomini siano come degli spettatori. Allora, attenzione, l'Apocalisse, questo è il punto, riprende alcune immagini che vengono da quella letteratura. E adesso le vediamo. però con una cosa con una differenza fondamentale. La differenza è questa, che non si aspetta l'intervento di Dio, perché l'intervento di Dio c'è già stato, e l'intervento di Dio è nella persona di Gesù, precisamente nella sua Pasqua, nella sua morte e resurrezione. Non solo, ma l'Apocalisse ritiene che la libertà dell'uomo è fondamentale, e questo l'abbiamo già visto nei capitoli precedenti. D'altra parte, in questa situazione, in questa visione, occupa un ruolo importante l'elemento demoniaco, cioè quella realtà che appunto allontana da Dio, che tenta, che mette alla prova, che cerca di sviare dalla fedeltà a Dio. E allora, le prime quattro trombe descrivono i guasti, i disastri apportati a una zona cosmica, cioè a varie zone appunto del mondo. Quindi potremmo dire l'ordine della creazione è sconvolto da questa caduta degli angeli, con effetti però che sono limitati. Non è un disastro totale, è un disastro in certo senso parziale, ma di disastro si tratta. Che cosa si ricordano qui, leggendolo abbiamo sentito? Le piaghe d'Egitto, secondo il racconto dell'Esodo. E cioè si vedono una serie di fenomeni naturali che colpiscono gli uomini, ma Dio interviene per liberare il suo popolo, colpendo gli avversari, colpendo gli oppressori e in certo senso dando loro severe lezioni. La scena della prima tromba, versetto 7, evoca una terribile tempesta che distrugge la terra e la sua vegetazione. E che cosa ricorda? Ricorda la settima piaga, la piaga della grandine dei fulmini, Esodo 9. Con la seconda tromba, versetti 8-9, si descrive il danno recato al mare, la terra prima, poi il mare, secondo ambiente, le cui acque diventano sangue. E qui ricordate tutti la prima piaga d'Egitto, Esodo 7, l'acqua trasformata in sangue. Ora, la causa di questa trasformazione è un'enorme montagna infuocata che è stata gettata nelle acque. Qui praticamente questa oscura allusione viene chiarita nella scena seguente, perché al suono della terza tromba, versetto 10, sono i fiumi e le sorgenti ad essere colpiti, e sono rovinati, fiumi e sorgenti, da un'altra caduta, quella di una stella, descritta in modo molto simile alla precedente montagna. Essa però, appunto, cade causando la morte di una parte dell'umanità. Allora, qui, molto probabilmente, si fa proprio riferimento a questa idea. Gli angeli ribelli, cadendo in terra, portano con sé tutti questi disastri. Notate che qui non c'è tanto un riferimento a una piaga d'Egitto, piuttosto si evoca l'episodio delle acque amare, Esodo 15, cioè quelle acque in cui, le famose amara appunto, in cui il Signore prometteva di risparmiare al popolo le piaghe inflitte agli egiziani. Quindi praticamente l'idea è proprio questa, in queste due, la stella e il monte, forse echeggiano quella leggenda che ho detto, cioè la caduta degli angeli. Quarta tromba, versetto 12, il danno prodotto agli astri riduce la luce sulla terra, e allo stesso modo ricorda la nona piaga d'Egitto, cioè le tenebre sugli egiziani, Esodo 10. A questo punto c'è un versetto di transizione, versetto 13, che presenta una figura simbolica, un'aquila, la quale diciamo, attira l'attenzione sugli ultimi tre elementi del settenario, e gli elementi sono appunto i guai. Notate che questa aquila per tre volte grida a gran voce guai, 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 e anche in italiano somiglia molto al greco, perché in greco è guai, guai, cioè senza G, e se voi lo sentite assomiglia al verso dell'aquila, cioè sembra questo triplice guai lo stesso verso dell'aquila, l'annuncio dei tre guai, cioè la difficile situazione di questo mondo, attenzione, non è disgiunta dall'intervento di Dio. Allora, qui potremmo dire, vedete, si riprende questa visione del libro di Enoch per dire dilaga nella terra il peccato, dilaga praticamente il caos. C'è appunto una situazione in cui gli uomini soffrono, gli uomini muoiono, gli uomini vivono situazioni difficili. E questo naturalmente è sempre una domanda, l'abbiamo già detto varie volte, aperta di fronte al Signore. Ma ecco qui si dice la storia è così, è caratterizzata da questo, ma questo non è il senso ultimo, ma bisogna andare avanti. La quinta tromba, capitolo 9. La conseguenza più grave, appunto arrecata al mondo dalla caduta degli angeli, è la rivolta degli uomini e la loro rovina. E questa grande scena simbolica, la quinta tromba, capitolo 9, da 1 a 12, riprende le quattro precedenti e allarga la prospettiva in rapporto al demoniaco, cioè il rapporto fra il demoniaco e l'umanità, fra il demonio e l'umanità. Il quadro qui è dominato dalle cavallette, abbiamo ascoltato, che sono presentate nella loro azione e nella loro figura. Qui riferimento è l'ottava piaga d'Egitto, che era proprio le cavallette, Esodo 10. Allora, questo angelo dell'abisso ha un potere di accesso alla chiave che influenza il cosmo intero. Questo gli è stato concesso e quindi tutto resta, attenzione, sotto il controllo di Dio, cioè lui ha una concessione di avere questa chiave, ma in realtà chi ha tutto nelle mani è appunto il Signore. Ora, il contatto del demonio con il cosmo e con l'uomo è evocato dal fumo tossico che oscura il sole, che danneggia l'aria, nel versetto 12. E dalle cavallette, da queste strane cavallette, che possono avvelenare abbastanza, insomma, fortemente, con un dolore molto forte, come gli scorpioni. È chiaro che si tratta di cavallette del tutto particolari. Notate che non danneggiano la vegetazione, ma quella parte di umanità che non aderisce con fedeltà a Dio. Esse non hanno il potere di uccidere, ma di tormentare e di far soffrire. Il veleno della disobbedienza viene messo negli uomini e ne deriva un'angoscia profonda. Allora, colpiti dal potere demoniaco, gli uomini ritengono la morte migliore della vita, e questa angoscia è evocata con formule bibliche che ricordano il libro di Geremia, il libro di Giobbe e così via. Però questo tormento, notate, è limitato. Dura 5 mesi e potremmo dire di breve durata, e la descrizione qui accumula molti particolari simbolici che vengono dai profeti, e indubbiamente, vedete, si disegna una figura ibrida mostruosa, e cioè corone simili all'oro, corazze che sono di ferro, volto di uomo, capelli di donna, denti di leone, cioè un esercito pronto per la guerra, ma insieme una figura, potremmo dire, ibrida, piena di disarmonia, di contraddizione. Questa sembra, dice l'Apocalisse, la contraddizione della storia umana. Queste mostruose cavallette sono il segno dell'influsso maligno sugli uomini, e questo porta all'idolatria. Ecco, proprio nell'idolatria Giovanni denuncia un pericoloso stravolgimento dei valori e mette in guardia dall'accettazione di questi pseudo o falsi valori che di fatto provocano la distruzione dell'umanità. E infatti quali sono i due nomi simbolici? Abaddon e sterminatore. Abaddon è ebraico, richiama appunto gli inferi, è il verbo quello proprio del distruggere, e sterminatore, Apolluon in greco, ricorda Apollo, e però è esattamente colui che fa morire. Ora, questa visione è chiusa, versetto 12, da un riferimento al primo guai, ricordando che ci sono altri due guai che sono, saranno quelli decisivi. La sesta tromba, 9 da 13 fino a 11-14, il più sviluppato, la tromba più sviluppata, questo sesto elemento è il più sviluppato degli altri. E attenzione, non si tratta di una semplice continuazione, ma di una ripresa dei temi per raggiungere la conclusione che è fondamentale. Allora, muovendo dalla constatazione dei gravi danni provocati dall'influsso demoniaco, quinta tromba, si tratta dell'intervento liberatore di Dio, fino al vertice del grande terremoto e all'inizio della lode. Allora, qui abbiamo due parti, la prima parte è capitolo 9, da 13 a 21, e poi abbiamo 10 e 11, tutti insieme. Allora, anzitutto, la prima parte ricorda la reazione negativa degli uomini che rifiutano di convertirsi. La seconda parte, capitoli 10 e 11, dopo aver presentato vari simboli dell'intervento salvifico di Dio, si conclude con la reazione positiva di coloro che danno gloria a Dio. Allora, questa sesta tromba è in certo senso parallela al sesto sigillo. Entrambi parlano dell'intervento finale definitivo di Dio e hanno in comune la scena del terremoto. Ma mentre nel sesto sigillo il terremoto è il primo elemento della scena, nella sesta tromba il terremoto è l'ultimo elemento, 11-13, quando si parla appunto del terremoto. E se nel sesto sigillo l'attenzione era posta sulle conseguenze di questo terremoto, la salvezza, nella sesta tromba si insiste invece su ciò che lo precede. Allora, si tratta allora dell'intervento di Dio, dell'intervento, attenzione, dell'antica alleanza, mediato dagli angeli e culminato col mistero pasquale, cioè si racconta simbolicamente la storia della salvezza. La sesta tromba, vedete, è orientata alla settima, compimento del mistero di Dio, e quindi è una preparazione all'intervento finale, appunto, di Dio. Allora, cerchiamo appunto di entrare un attimino in questa scena. Anzitutto, l'immagine della voce che parte dall'altare determina la scena, e così si anticipa l'affermazione che tutto è sotto il controllo di Dio. Questa è l'idea che vuole trasmettere. I quattro angeli si trasformano in un esercito sterminato, una cavalleria lanciata all'attacco dell'umanità, e la sua descrizione è conclusa da un intervento interpretativo, capitolo 9, versetto 19, che aiuta a comprendere il valore, dicendo che il potere di questi simbolici cavalli sta nella bocca e nella coda. La bocca, evidentemente, è l'organo della parola, e dalle bocche di queste figure esce un fumo asfissiante, una metafora di un discorso che uccide. La coda, qui, è un serpente, quindi un serpente velenoso, diabolico, assassino. Questa cavalleria infernale assume i connotati del flagello della guerra. Giovanni, vedete, vede il segno eloquente dell'orgoglio, della violenza demoniaca che rovina l'umanità. La reazione degli uomini di fronte a questa manifestazione, 9-20-21, è simile a quella degli egiziani raccontata nel libro dell'Esodo: ostinazione e rifiuto. Cioè, il culto riservato agli idoli è indicato come l'effetto della corruzione portata dai demoni. Questi traviano l'umanità, si fanno adorare come divinità, e legata all'idolatria, all'immoralità. Questo mondo corrotto, profondamente corrotto, il sistema pervertito, il bene e il male che ormai non si ricomprendono più. L'umanità non riesce a liberarsi da sola da questo modo di pensare. Per porre rimedio a questa situazione di corruzione è necessario che Dio intervenga. Vedete che dietro c'è ancora Enoch, la situazione dell'umanità appunto segnata dal peccato, l'intervento di Dio. E appunto questo intervento qui viene anzitutto significato nel capitolo 10 da un segno. Il segno è il piccolo libro da mangiare. Poi, secondo momento, capitolo 11, la misurazione del santuario e infine i due testimoni. Cerchiamo di vederlo brevemente. Anzitutto, primo segno, vedete, è quello appunto del libro, del piccolo libro che viene dato. Questa scena che cosa richiama? Richiama il libro di Ezechiele, perché nel libro di Ezechiele il Signore dice al profeta di prendere un rotolo, il libro era un rotolo, e di mangiarlo. Quindi mangiare un rotolo, letteralmente, cosa evidentemente strana, significa assimilare il messaggio divino e poi trasmetterlo agli altri. Qual è la singolarità? Che là, nel libro di Ezechiele, il libro era dolce come il miele e quindi aveva solo l'effetto di essere gradito. Qui invece il libro ha due effetti: è dolce alla bocca ed è amaro alle viscere. Allora, questo che cosa significa? Significa praticamente una, come dire, il bisogno di assimilare in profondità qualcosa che ancora l'umanità non ha assimilato, cioè un messaggio. Ovvero sia c'è la necessità di assimilare il messaggio, potremmo dire, della rivelazione. Quindi potremmo dire questa scena che viene appunto da Ezechiele, qui è detto, potremmo dire, dice questa cosa: di fronte all'umanità che è segnata dal peccato e dal disordine che il peccato crea, qual è l'antidoto, qual è la possibilità di uscire da questo? Prima cosa, assimilare una mentalità nuova, che viene dal libro, viene appunto dal libro della rivelazione. Il libro, naturalmente, è la stessa Apocalisse, questo libro che dice la rivelazione di Dio. Secondo, capitolo 11, seconda scena, secondo segno, è quello qui della misurazione. E la misurazione del Tempio, anche questo, la misurazione dell'atrio e così via, anche questa è una scena che viene dal profeta Ezechiele, dal profeta Zaccaria anche. E potremmo dire il suo significato, potremmo dirlo in questo modo, cioè si cerca di comprendere come, attraverso questa immagine del Tempio, questo linguaggio architettonico, si cerca di comprendere come la città di Dio, la Gerusalemme Santa, non è sotto il dominio del male, ma al contrario è sotto il dominio di Dio. Cioè, questa è una scena di speranza. La realtà santa appartiene a Dio. Terzo segno è il segno dei due testimoni, capitolo 11. E questo segno dei testimoni è stato variamente interpretato, perché questi testimoni sono molto enigmatici. Si dice appunto che possono far venire la pioggia, questo ricorda Elia, si ricorda come mutano l'acqua in sangue, questo ricorda Mosè. E allora forse richiamano questi due personaggi, Mosè ed Elia. Poi si dice che sono uccisi in Gerusalemme, che però un soffio vitale entra dentro di loro, e questo ricorda Ezechiele con le ossa secche che si radunano e risorgono, Ezechiele 37. Chi sono questi due testimoni? Sono tante le possibilità. Forse, se noi pensiamo all'Antico Testamento, sono Mosè ed Elia. Forse, se pensiamo al Nuovo Testamento, sono Pietro e Paolo. Forse, addirittura, se pensiamo simbolicamente, sono la legge e i profeti. Però vedete, qui che cosa si vuol dire? Non tanto si vuole dare una chiave identificativa, sono Mosè ed Elia, Pietro e Paolo e così via. ma mostrare l'intervento di Dio. E cioè, questo mondo corrotto, segnato, la corruzione era innanzitutto segnata dalla caduta del cielo, dal fatto che c'era un vero e proprio vortice che si abbatteva sulla terra e che dunque la distruggeva, questa realtà non è la realtà definitiva. Perché? Perché al versetto 12 chiaramente, versetto 11 e poi 12, si mostra come dopo tutta questa sciagura c'è lo spazio della speranza, l'intervento divino. L'intervento divino è proprio questo, la distruzione della città del male e la possibilità di rendere gloria a Dio. E cioè attraverso il simbolo teofanico del terremoto, Dio si manifesta, la terra trema, al vertice del sesto elemento si richiama l'intervento decisivo di Dio, che il profeta Giovanni, il veggente, riconosce essere il mistero pasquale, la morte e la resurrezione di Gesù. E allora ecco qui, vedete, tutta questa vicenda con queste immagini terribili, appunto la distruzione della terra, del mare, e poi la quinta tromba che ci mostra tutto questo disastro, e poi la sesta con i segni, i vari guai e così via, arrivano a dire che l'intervento di Dio è un intervento di salvezza. Ma ecco qui, questo intervento non è un intervento futuro, ma un intervento che c'è già stato, è appunto il mistero pasquale, la morte e la resurrezione di Gesù. Allora, siamo andati un po' a galoppo evidentemente, ma tutta questa visione delle trombe, vedete, è una maniera simbolica per descrivere le contraddizioni della storia. La storia è il luogo dove c'è questo scontro continuo fra il bene e il male. E questa cosa non si può, è ineliminabile, non si può togliere, perché vorrebbe dire, se noi togliessimo il male, toglieremmo all'uomo la possibilità di scegliere e quindi lo renderemmo una marionetta. L'uomo è libero e la libertà significa la possibilità di scegliere il bene e scegliere il male, di scegliere Dio ma anche di negarlo. Questo ha un peso enorme perché vuol dire che è possibile rifiutare Dio, che è possibile abbracciare il male. Ma questa realtà, che dunque ha delle conseguenze, qui elaborate appunto simbolicamente attraverso una ricche immagini, che cosa ci dice? Che questa in realtà è solo, potremmo dire, quello che noi vediamo da qui. In realtà Dio ha nelle sue mani la storia, la quale è già stata detta nella sua verità nel mistero pasquale, dove il Signore risorto ha vinto il peccato, ha vinto la morte, e quindi la prospettiva è proprio questa, la prospettiva della speranza. A questo punto l'Apocalisse che cosa fa? Lo vedremo appunto l'anno prossimo, annuncia la settima tromba, quindi dopo il secondo guai che è passato, ecco il settimo angelo che suona la settima tromba, introduce la grande scena della redenzione e mostra i segni, che vedremo sono appunto il segno della donna, l'agnello e così via. E cioè praticamente si introduce la seconda parte, a partire dal capitolo 12, dove a poco si entra nella Gerusalemme celeste. Quindi potremmo dire, questa visione della storia è capace di guardare alle contraddizioni, ai peccati, alle fatiche, alla violenza, alla cattiveria, con realismo, ma insieme con un grande atteggiamento di speranza. Questa non è la cosa definitiva della storia. La parola definitiva della storia è già stata detta nel mistero pasquale, cioè la vittoria del Cristo risorto. Capite come l'Apocalisse, evidentemente, è un libro che ci apre davvero alla speranza. Mi fermo qui, ma no, cioè sì, ma no, nel senso che diciamo che con questo terminiamo la lettura dei primi 11 capitoli. Mi scuso di questa sera veramente un po' veloce, però abbiamo almeno gli elementi essenziali per comprendere questi capitoli. Tuttavia, il nostro itinerario ha un altro momento, e cioè giovedì prossimo, sempre qui, stessa ora, Emanuele Giardini introdurrà il tema della lezione divina. Cioè la domanda è questa: noi qui abbiamo cercato di capire il senso di questo testo, di questa prima parte del testo dell'Apocalisse. Cioè abbiamo cercato di mettere in relazione il testo e il suo contesto. Che cosa vuol dire un'immagine? Che cosa vuol dire un simbolo? Che cosa vuol dirci Giovanni attraverso questa serie, questa ondata continua di immagini che si sovrappongono e che, prese così, sembrano spaventose e in certo senso per noi quasi incomprensibili. Il lavoro che abbiamo fatto, insomma, alcune volte con molta più calma, questa sera un po' velocemente, ma riuscire a, appunto, poi a finirla tutta, altrimenti si saltavano dei pezzi, è quello proprio di dare delle chiavi interpretative per comprendere il senso del testo. Ora, però, attenzione, noi dobbiamo farci un'altra domanda, cioè, va bene, se questo è il senso del testo, qual è il suo significato? Ovvero sia, che cosa dice a me cristiano? Attenzione, è chiaro che tante cose sono già emerse, ovvio. Però l'esercizio della lezione è proprio l'esercizio che, partendo dal testo spiegato, è la lezione, cerca poi di chiedersi: ma cosa dice alla mia vita cristiana, alla vita di questa comunità? Che cosa mi rivela del mistero di Dio? Che cosa mi chiede di fare? Ecco, credo che davvero a coronamento, anzi proprio il coronamento di questo percorso in sette tappe, sia proprio l'ottavo giorno di Dio, cioè la perfezione del momento in cui noi non studiamo un testo, ma lo ascoltiamo come parola di Dio. Abbiamo fatto tutta la fatica, davvero, non solo della fedeltà e di tutte le settimane, anche di concentrarci alla sera, di stare su un testo difficile, però adesso questa cosa non può rimanere lì, altrimenti diventa una pura curiosità intellettuale. Io ho letto, non so, un romanzo di un autore e anche l'Apocalisse. Sono andato a vedere la mostra di un famoso pittore moderno, contemporaneo, sconosciuto che io conosco, e ho letto anche l'Apocalisse. Non è in questo senso che dobbiamo leggere la parola di Dio, ma proprio come parola ispirata che ci rivela il mistero di Dio, ma insieme anche ci dice chi siamo noi. Ecco, l'esercizio della lezione, così come sarà introdotto da Emanuele, cercherà di farci entrare in quella avventura bellissima che è la preghiera che nasce dalla parola, che è appunto l'ascolto orante che diventa poi contemplazione del mistero di Dio. E in questo senso, mi pare, non vorrei di sciocchezze, poi voi continuerete su questi testi nel quando? Col Don Paolo Agliata?
Esercizi in Quaresima.
Ecco, grazie. Gli esercizi in Quaresima si riprenderanno i testi dell'Apocalisse, ma in una chiave differente, cioè appunto di significato, di preghiera a partire da questi testi. Grazie.